Ben ritrovati amici ascoltatori, un saluto a tutti voi. Ringrazio la IBC per l'ospitalità. Sono sempre Antonello Urbani e riprendiamo la nostra trasmissione, la seconda puntata della radiotelegrafia marittima, dove appunto questa è la principale protagonista. Come sapete siamo in compagnia telefonica con l'amico marconista Natale Pappalardo per tutti Lino, che ci sta facendo tra virgolette navigare attraverso i suoi ricordi e che ci accompagnerà durante tutti i nostri appuntamenti. Quindi un saluto a te Lino, buongiorno e bentornato.
Antonella, buongiorno a te e agli ascoltatori tutti. Iniziamo questa seconda puntata.
Sì Lino, hai ragione, iniziamo subito la trasmissione. Riprendendo un po' dalla precedente, ti chiedo: tu oggi ti senti deluso oppure soddisfatto del periodo di servizio svolto con l'incarico di ufficiale marconista, oppure ipotizziamo un periodo dove lo spazio e il tempo non esistono, ti sarebbe piaciuto cimentarti in un altro momento della storia radiotelegrafica?
Personalmente mi sento fortunato di essere vissuto in questo periodo in cui ho avuto la possibilità di conoscere almeno la coda di questo mondo che è scomparso, perché penso che il centro della radiotelegrafia marittima sia stato a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, i primi, diciamo, fino agli anni 60. Dagli anni 60 in poi c'è stato un aumento di traffico pauroso, perché le comunicazioni erano diventate indispensabili per qualsiasi cosa e quindi occorreva stare in contatto anche 24 ore su 24, cosa che una volta era un'assurdità. Bastava fare un contatto una volta ogni 3 giorni, ogni 2 giorni, ogni giorno, e poi invece in 24 ore dovevamo essere sempre in contatto. Poi sono arrivate altre forme di comunicazioni come radiotelex, satellite, facsimile, insomma la radiotelegrafia aveva altri compagni.
Bene Lino, rimanendo sempre sotto l'aspetto storico della radiotelegrafia, ecco, spiegaci come erano gestite inizialmente queste radiocomunicazioni, come è nata questa, chiamiamola convenzione, ci sarà stata pure una convenzione tra paesi.
Il servizio radiomobile marittimo non so come sia iniziato, ma sicuramente avranno stabilito con una convenzione internazionale delle modalità ben precise per tutti.
Certamente.
Quindi le nazioni che si affacciavano sul mare, che si affacciano sul mare e anche altre, si sono messi d'accordo per stabilire che tipo di bande erano appropriate avere, che tipo di frequenze, gli orari, che tipo di certificazione dovevano avere gli operatori, i regolamenti quali dovevano essere, le abbreviazioni, insomma, tutto un sistema che hanno stabilito a priori per poter poi andare avanti. Non basta conoscere l'alfabeto Morse, ma occorre avere un linguaggio uguale per tutti.
Perfetto Lino, abbiamo parlato dell'aspetto storico, meglio dell'inizio delle radiocomunicazioni marittime. Ora potresti dirci come si formava la singola persona, cioè il marconista, magari anche brevemente. È chiaro che non puoi esprimerti al massimo, perché ci vorrebbero dei mesi per sapere come era la scuola, chi erano gli insegnanti, come si sviluppavano le ore del giorno, che studi facevate oltre alla pratica di telegrafia. Ecco, in sintesi vorremmo sapere qual era la trafila dell'ufficiale marconista di bordo.
I marconisti di bordo dovevano superare un esame che era internazionale, cioè simile in tutto il mondo, e una volta superato questo esame potevano imbarcarsi su una nave. Naturalmente dovevano fare 6 mesi di apprendistato d'allievo e dopodiché potevano diventare titolari. C'era una differenza tra il tipo di nave, dove uno andava, il tonnellaggio, o se fosse o meno nave passeggera, certo, però diciamo in generale, dopo aver fatto questo brevetto, si poteva imbarcare. In Italia, per potersi imbarcare, occorreva avere anche il libretto di navigazione, che veniva rilasciato dalla capitaneria di porto. Penso che anche adesso sia così, almeno per il libretto. Per il brevetto, ormai, non essendoci più marconista, penso che non ci sia più, o che sia variato.
Se parliamo di stazioni costiere, invece, ecco, noi sappiamo che anche all'interno di esse l'attore principale era sempre il marconista, cioè quello che gestiva le radiocomunicazioni, in questo caso da terra verso bordo. Per entrare a far parte di questo staff c'era qualche altro esame da fare? Ecco, com'era gestito all'interno di una stazione costiera?
Nelle stazioni costiere invece i radiotelegrafisti all'inizio, cioè subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, almeno in Italia, per quello che io so,
sì.
Non è che si riuscivano a rimediare così, non c'erano tante scuole, ce n'erano pochissime che formavano i marconisti, quindi venivano presi dalla Marina Militare, anzi diciamo che non c'erano neanche le stazioni costiere, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale non c'era più niente. E quindi per i primi anni le stazioni costiere militari hanno sopportato anche il traffico commerciale. E poi quando hanno costruito le stazioni commerciali, personale che già stava lì è passato direttamente a fare questo tipo di lavoro. Però man mano venivano avanti delle scuole specializzate in radiotelegrafia e quindi diciamo coloro che prendevano il brevetto poi avevano la possibilità anche di concorrere, perché erano sotto il dominio delle poste e telecomunicazioni, quindi si faceva un concorso ufficiale quando usciva e se uno aveva fortuna o aveva piacere di farlo riusciva ad entrare dentro queste stazioni costiere.
Torniamo in mare. La domanda che avrei sempre voluto porre ad un marconista è quella di conoscere i turni di lavoro. Cioè, io immagino che un marconista entra in una nave, nella sua sala radio, e inizia il suo lavoro. Ora però mi chiedo, quanto tempo lavorava un marconista? Sappiamo che le comunicazioni c'erano durante il giorno, durante la notte. Come faceva una persona sola a gestire tutto questo tempo di lavoro?
Naturalmente non si poteva essere in ascolto 24 su 24 con un operatore soltanto oppure con due, perché c'erano delle navi che avevano un solo operatore, erano la maggior parte, quindi questo non poteva stare sveglio 24 ore su 24, faceva il suo orario, le classiche 8 ore, e poi inseriva un ricevitore chiamato di allarme predisposto sulla frequenza 500, che era adibito alla ricezione di un segnale di soccorso che si chiamava chiamava segnale di autoallarme ed era composto da 12 linee intervallate l'una dall'altra da un secondo, di 4 secondi ciascuno, insomma, una roba tecnica così. Quando questo ricevitore captava queste linee fatte in questo determinato modo, scattava, si metteva in moto, faceva squillare dei campanelli di allarme e il macchinista si svegliava e quindi. Se invece gli operatori erano tre o più, allora c'era sempre colui che ascoltava, ma questo soltanto su navi passeggeri di grande traffico. Nelle stazioni costiere invece, essendoci più personale, non c'era questo ricevitore di autoallarme, perché c'era sempre una persona predisposta all'ascolto sulla frequenza dei 500.
Siamo arrivati al termine della trasmissione. Purtroppo ci dispiace, ma il tempo sappiamo tutti che è tiranno. Ringrazio Lino per aver contribuito con la sua esperienza e la sua memoria. Lino, un abbraccio.
Antonello ed amici ascoltatori, vi saluto tutti, ci risentiamo la prossima volta.
Sicuramente, Lino. In compagnia del nostro amico Marconista abbiamo toccato delicatamente alcuni argomenti. Quello che invece vorremmo fare la prossima volta è di addentrarci un po' sugli argomenti singoli, magari trattarli più da vicino. Un saluto a voi tutti radioascoltatori, ringraziamento particolare per tutto lo staff della IBC che ci ospita cortesemente e devo dire serenamente in questa trasmissione. Un abbraccio a tutti, 73 da Antonello Urbani, ciao!